Quanto mi piace questa sigla, non so chi l'ha scelta, ma grandissima. Allora, bentornate care e buon anno, perché io ancora non ero venuta in radio da anno nuovo, quindi buon anno a tutte, a tutti, a tutto. E siamo leggermente in ritardo, ma manco troppo, ma tutto questo perché in realtà stavo aspettando un pilastro fondamentale di questa trasmissione, nonché super membro della regia, che adesso introdurrò con una bellissima sigla apposta per lui.
Reverendo.
Incredibile. Grazie, grazie Grebana, mi sento veramente onorato, a dir poco. Mi dispiace aver fatto ritardo quest'oggi, spero che le nostre entità all'ascolto non si siano indisposte con questa replica.
No, così, ma lo sappiamo, la stazione è un po' intoppata in questi giorni, c'è un sacco di ritardi, un sacco di treni, un casino sì, veramente.
No, i regionali sono veramente un disastro.
Veramente.
Buongiorno, qua Radio Contado, venerdì 26 gennaio 15:44, consueto ritardo per noi. Vi attende una densissima puntata, qui siete sempre su Radio Wombat, radiowombat.net, 1359, la frequenza in AM. Boh, che altro dire?
Ma
siamo,
senti,
io Grebana in solitario, la Grebana ancora non si è fatta uno spottino, quindi non ve la posso introdurre, ma...
Aspetto che me lo faccia qualcuno, scusa, io l'ho fatti a tutti, voglio che qualcuno si prenda la briga di farmi uno spottino.
Allora, ma... radiocontado@insiberia.net sono i contatti, scriveteci, perché quest'oggi metteremo altri album a caso, come quello che state ascoltando adesso in sottofondo, come tappetino. Per cui insulti, critiche, cose varie, la nostra mail, altrimenti c'è diretta wombat.vado.li, che è un bellissimo pad incredibile in cui dirci quanto ci amate.
Ma questa è una puntata ricca di contenuti, ma anche ricca di contenuti all'interno delle canzoni selezionate per voi oggi. E infatti, in maniera non consuetudinaria, o come cavolo si dice, volevamo iniziare con una dedica. E quindi dedichiamo questa canzone a Pietro, un produttore del mercato di Piazza Tasso, visto che sappiamo che ci stanno ascoltando in diretta, e mandiamo questa bellissima canzone per lui e per tutte le altre che sono in piazza adesso.
Per lui e
a
per
tra
lei.
Poco.
Viva!
Speciale ti porto con me.
Mi raccomando, ascoltate il testo.
In un luogo segreto che mostrerò solo a te. Ti ci porto perché io ti amo davvero. Ma se qualcuno dici dov'è, poi mi incazzerò. Boschetti vicini dove regna la pace.
E rieccoci, vabbè, spero che sia piaciuto a Pietro. Ringraziamo Mallio per questa canzone scoperta così per caso sul web. Ma passiamo subito a uno degli argomenti di questa puntata, che è una fantomatica rivista contadina che dovrebbe uscire a breve. Ma ne parliamo oggi con un'altra delle voci che ci stanno più a cuore in questa trasmissione, che è la nostra Pamela. Pamela,
ciao,
ci senti?
Buongiorno.
Pronto,
sì,
pronto.
Sì, ci sono.
Perfetto.
Ciao, cari. Tutto bene?
Sì, ci dispiace un po' non averti qua con noi dal vivo, eh?
Non sapessi, anche qua una tristezza, guarda, senza tutto quel movimento da stazione.
Ma ci accontentiamo di te. Oggi, insomma, ti sentiremo ora e ti sentiremo anche dopo nella tua bellissima rubrica, eh?
E infatti sarò molto più presente da lontano che non quando sono lì dal vivo.
Allora, ma dici un po', noi abbiamo sentito delle voci che parlano di una rivista contadina.
Comunque
certo,
siete fissate col tema, veramente.
E avete sentito bene, perché siamo proprio fissatissime, fissatissime, e vogliamo andarne fuori e trovare, diciamo, forme di voce unitaria del mondo del contadinaggio. Vi racconto questa nuova impresa rivista, che ancora non ha un nome, quindi la chiamiamo Rivista Contadina.
Ah, vedi, stavo
però
già per chiedertelo.
No, questo numero zero si chiamerà Rivista Contadina, Terra, Cibo ed Ecologia, ed è un titolo provvisorio. È un titolo provvisorio perché ci sarà un totonome a cui sarete chiamate tutte a partecipare, e che poi, insomma, individuerà un nome definitivo per questa esperienza di rivista, che però, insomma, al di là del nome è un'operazione di contenuto, ovviamente, e è un'operazione appunto di contenuto convergente, lo definirei. Cosa si intende? Allora, intanto, dove nasce? È un'iniziativa che nasce dal Genuino Intergalattico, che si è tenuto nei pressi di Bologna ad aprile del 23. E questo tavolo di lavoro ha ipotizzato la realizzazione di una rivista seria, molto seria. Insomma, c'è una redazione composta da persone, tra l'altro, molto brave, esperte, competenti. E io infatti ci sono lì un po' per caso, ecco, diciamo per caso fortunatissimo, perché una compagna di Tasso mi ha invitata, e forse appunto è un po' così, affidandosi al caso, e infatti io sono in mezzo a, insomma, a queste figure che non solo hanno anni di lavoro politico all'interno dei loro mondi contadini e territoriali, ma anche esperienza, insomma, in termini di comunque come funziona, ecco, come funziona una rivista. E quindi l'intento è quello che sia una rivista che dura nel tempo, che ha una cadenza trimestrale, il cui numero zero uscirà all'inizio di marzo, in concomitanza con la conferenza contadina, di cui so che parlerete, approfondirete dopo, quindi non vi sto a raccontare quella iniziativa, ma comunque il senso, diciamo,
ci hai svelato la prossima telefonata, sì.
Ecco, il senso, esatto, il senso è un po' quello di dar forza comunque a un momento in cui è tutta una serie di lotte che riguardano un certo modo di fare agricoltura specifico, quindi il contadinaggio, ecco, chiamiamolo così provvisoriamente fino a che i termini non ci verranno incontro, però anche, insomma, diffondere una serie di informazioni, sensibilizzare o comunque aprire anche dibattiti ad un livello nazionale, nel senso che questa rivista sarà una rivista cartacea che avrà una diffusione nazionale, ecco. E infatti comunque anche il gruppo è di provenienze, insomma, varie, andiamo dal Cuneese alla Sicilia, ecco, quindi
wow.
Insomma, abbiamo, sì.
Insomma, bello, promette molti bene questo inizio anno bisestile, eh? Di solito dicono anno bisesto, anno funesto, ma speriamo non sia così, eh?
Speriamo proprio di no, insomma, noi cercheremo di fare di tutto perché tutto ciò che è funesto per gli altri non lo sia per noi, eh?
Esatto, ma senti una cosa, ma quindi ci dobbiamo aspettare una rubrica di cinema contadino in questa rivista?
Io sono infiltrata proprio con questo tema.
Ah, ti ho sgamato subito, eh?
Ci saranno delle rubriche recensioni, quindi le recensioni appunto saranno film, libri, teatro, altre forme d'arte che vengono fatte anche.
Pamela, ti stiamo sentendo malissimo.
L'intasso, però
Pamela, sei diventata un'intelligenza artificiale.
Sono metallica.
Ora ti sentiamo meglio.
Meglio? Sì, prova a stare ferma, immobile, perché comunque non è che proprio mi
so che è difficile per te, ma devi stare ferma.
Ok. Allora, stavo dicendo? Ah sì, rubriche e esatto. Recensioni. Allora, ognuno di noi, diciamo, parte un po' di questo gruppo iniziale, intende essere un'antenna, ecco, un'antenna che riceve informazioni dal territorio e che coinvolge figure sul territorio, motivo per cui io, nella fattispecie questa volta, ho fatto una recensione di un film, però il mio intento sarebbe quello di intercettare anche altre forme di arte contadina che in qualche modo esprimono e hanno delle cose da dire o hanno dei significati, ecco, all'interno del nostro mondo. In questo senso anche Acero sarà coinvolta in quanto persona sensibile al teatro, figura sensibile al teatro, dall'alto delle sue foglie. E chiunque altro insomma voglia in qualche modo manifestarsi, ecco, su questo. Però dicevo, ci sono libri, ci sono delle rubriche fisse che parleranno di agricoltura, di agroecologia, di problemi con i cambiamenti climatici, piuttosto che apicoltura, piuttosto che orticoltura. Insomma, c'è una parte di rubriche e una parte invece di articoli che sono legati più a eventi che riguardano il mondo del contadinaggio, che lo riguardano direttamente, come può essere, non so, il problema appunto della siccità, o indirettamente, come può essere ad esempio il problema della peste suina. Così come c'è la questione delle convergenze e quindi lotte che convergono in una direzione particolarmente importante, significativa per il nostro mondo, come può essere quella con l'operaismo della GKN o piuttosto che con altre realtà. Poi c'è la Via Campesina e tutto quello che riguarda anche il lavoro di quella rete e gli aggiornamenti su quello, quindi o anche semplicemente gli aggiornamenti sui genuini intergalattici a cui non tutti possiamo sempre partecipare, no? E quindi anche un modo per mantenere i legami di questa rete, curarli, coltivarli, farli crescere in una direzione, diciamo, più rappresentativa, ecco, di quello che è il movimento adesso.
Direi un super lavoro comunque.
Sì, un super lavoro che però va fatto, nel senso che o si fa questo o non è che ha molto senso fare altro, almeno per come la vedo io. Quindi direi l'unica cosa da fare che si dota di più strumenti, ecco. E possono essere appunto gli incontri che adesso ha promosso Conferenza Contadina, però non solo quelli, così come una rivista, così come tutta una serie di istanze che devono prendere delle forme che siano le più visibili, ecco, le più visibili possibili.
Bene, noi sicuramente ci terremo aggiornate, anche perché ci interessa molto scoprire i contenuti di questa rivista, occupandoci anche noi di tutta questa faccenda, provando da diversi anni a tenere un po' insieme, tirare le fila della rete, e per cui vabbè, speriamo di risentirvi molto presto per entrare anche nel merito dei contenuti, degli articoli, magari con le autrici, gli autori direttamente. E ricapitolando, comunque a inizio marzo alla Conferenza Contadina uscirà questa rivista, che poi insomma fateci sapere come reperirla, dove reperirla per chi volesse leggerla.
Certo, questo sicuramente, e anche vi invito a tenere le antenne alte, perché probabilmente ci sarà un'iniziativa di presentazione prima dell'1, 2, 3 di marzo alla conferenza di Roma, e quindi lì ci saranno sicuramente ulteriori informazioni, ulteriori approfondimenti, e dopodiché sarà possibile anche abbonarsi in modo anche da sostenere l'iniziativa anticipatamente, e in modo che si possa far fronte all'impegno economico, ecco, che comporta.
Wow, non vedo l'ora, guarda, di vederla, di vedere il titolo, la copertina, il film, sì, che ci hai scelto, ma via, aspettiamo, sì, tocca aspettare un altro mese e mezzo, ma aspettiamo.
Sì, ma passerà veloce, ve lo dico, volerà, e sarà bellissima, oh, sarà bellissima e vi piacerà, ne sono certa. Poi, tra l'altro, appunto, noi del Nodo Fiorentino siamo particolarmente coinvolti, e quindi la vediamo ancora come un parto, nostro parto, e quindi insomma son certa che lo apprezzerete.
Va bene, grazie. Aia. Pamela,
grazie a voi e buon proseguimento, continuo
grazie
a ascoltarvi,
un bacione.
Baci. Un bacio,
ciao, ciao, ciao.
Allora, la nostra Pam ci ha già spoilerato che dopo parleremo anche di questa benedetta conferenza contadina che si terrà i primi di marzo a Roma, ma non vi dico altro, ne parleremo dopo con Germana. Nel frattempo però abbiamo un'altra telefonata da un ospite super speciale, però prima vi mettiamo un piccolo pezzettino musicale.
Condito da uno spot in cui troverete un'altra voce
familiare.
Cioè,
una giornata densissima, dovete ascoltare i pezzi, ascoltare gli spot, è tutto pieno, tutto bello.
Attenzione richiesta.
Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.
Vecchia azienda agricola, icola, icola, oh. Quante bestie all'oddio cesco, esco, 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 ciao, ai pidocchi, occhi, pit, pit, pit. Quante bestie all'oddio cesco, tutte su di sé. C'è la capra, capra, espiatoria, c'è il gomito, gomito, del tennista, e il tennista sconsolato non può più giocare. Nella vecchia cooperativa IVA al 2%, quante bestie allo zio Bruno, uno, 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 lui che è un orso, poi c'è il ragno. C'è la cozza, tattu, piane di sbarro, c'è il pesce, pilota, sul pesce volante, c'è il pesce, funzione, sul pesce, cappelli. Ma che bella autovettura, icola, icola, ura, ma che bella fattoria, piena di umorismo.
E rieccoci dopo questa breve canzone e questo splendido spottino nuovo per la nostra nuova regia. Ma adesso, con l'anno nuovo, volevamo voci di esperti nuovi per la nostra trasmissione, quindi abbiamo con noi al telefono Pablo Rinco, che ci farà una lezione sulla menopausa. Pablo, ci senti?
Hola, 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 come va?
Muy bien.
Hola Pablo, muy bien, e tu? Benvenuto a Radio Contado.
Oh, gracias, gracias. Beh, allora, lo sento per il mio italiano, cercherò di farmi capire a tutti, insomma.
Non te preoccupi.
Sono molto felice de vostra chiamata. Io sono esperto de studi del corpo umano, sì?
Sì, 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 sì,
intendiamo.
Oggi parleremo della menopausa.
Sì, pausa.
Che è la menopausa?
Oh, è sempre bello farselo spiegare da un uomo, dici?
Sta qui il gioco, La menopausa. Che è la menopausa? Che è la menopausa? Io lo so. È una grande rottura de marones por todos, per chi la tiene in primero, ma anche per chi le vive e soprattutto dorme accanto. Questa è una verità inconfutabile. Ma prima di spiegare più precisamente che è questa rottura, insomma, è la menopausa, bisogna prima far, come dire, un quadro, se dice così, no?
Sì, è un quadro
generale della situazione, di come una si arriva alla menopausa e soprattutto il tempo. Quando, sabemos quando, sappiamo todos che cada mujer, ciascuna señorita, arriva alla menopausa in tempi disegual. Y primera, chi tardes, chi más tardes, fortunada. A che dobbiamo esto? Se piensa che è il numero di ovociti, di ovuli, di una donna, una mujera, sia predeterminato fin do nascimento. E che finalizzato il numero lo llego è terminato. Ai galos, come dite, e dopo sul cazzi, come si è. Anzi, no, terminato pure quelli. Però, per lo tanto, quindi se pensa sia esto che determina il tempo della menopausa. Ma io non credo esto, Io credo sia più una... questione de culo, no, non nel senso che de class, qui si sta parlando di davanti, però una fortuna, ecco. La menopausa è quindi la fine del ciclo mensuale, da non confondersi col mistral, che è un vento e non c'entra niente, anzi magari se fosse il mistral che terminava il ciclo mensuale, dico, almeno uno si rinfresca un pochino, Che significa terminare il ciclo mensuale? Significa che non possiamo mai tenere figli, avere figli. E qui, per alcuni è una buona notizia, per altri meno, dipende.
Da che dipende?
Da che dipende? Dipende se uno è contento o meno, ecco. Non è così semplice la faccenda, affatto. La fine del ciclo implica la fine di molte altre cose, comprende? Primera cosa, la fine della produzione di ormoni da parte della mujer, della donna, e ciò può creare alcuni problemi, perché gli ormoni servono a tante cose, non solamente per hurra, vamos, eccetera, eccetera. Però non disperamos, non bisogna disperarsi, un pochito solamente. La menopausa non è un'infermità, non è una malattia, solamente è un periodo della vostra vita, ma anche un po' della nostra. Quali sono la sintomi della menopausa? I sintomi sono diversi, nel senso che sono parecchi. Lo primo sintomo, lo primo in assoluto, sono sono le vampas, che non è le pampas in Argentina, no, quelle sono le vampas, intende un'altra cosa. La vampa arriva, la vampa va, così come è un pedo, come una correggia, insomma. La vampa la tiene la mujer, ma la siente pure il compagno, soprattutto l'inverno, quando la mujer spalanca la ventana e il compagno cerca disperatamente di richiuderla sfidando l'interruttore, ma quando finalmente ce la fai, ti senti di perché hai chiuso? Avevi freddo? Io ho frio, no, grida, no, e ti senti lo sguardo accusatorio, e il suo è pure quello di 5 pinguinos che sono entrati dalla ventana. Ma è questo, sto de dia de noce, la coperta, non la coperta. Ma ora tutti vi chiederete quanto dureranno mai queste vampas, e la risposta è
non si sa
de 2, 3, 5, 20 anni, per tutta la vita, non si può sapere. Allora vi chiederete se vi sono e quali sono i rimedi contro le vampas. Beh, sono i rimedi naturali che possono mitigare la svampas.
Oh, ce ne può dire qualcuno?
Il più naturale del tutto rimane aprire la ventana.
Però è un po' complicato, abbiamo capito.
Complicato? No, è scomplicato. È scomodo, è frio, però non è complicato. Uno apre la ventana, non è scomplicato, ma è un po' duro, ecco, da sopportare. Ma poi ci sono delle erbe che uno può prendere per mitigare, ma la ventana rimane comunque la soluzione migliore.
Oh, il buon vecchio rimedio meccanico, mi stai dicendo?
Quello meccanico. Un altro sintomo della menopausa è lo sbalzo d'umore. Anche qui il problema non sta solamente per la muchachas, per la signorita, anzi in questo caso che non è il caso, è un'altra cosa. Molto bonito. Dicevo, in questo caso il problema è muy por lo compañero e non solo, por todos le conoscenti, i conoscenti, anche se uno può cercare di controllarsi, ma los balsos d'umore sono los balsos d'umore, no, non ci possiamo fare niente anche qui. Por lo tanto, in menopausa il compagno deve avere pazienza, molta pazienza, perché è sempre un problema di ormoni. Ora vi chiederete se vi sono dei rimedi naturali per lo sbalzo d'umore.
Certo, lo vogliamo sapere.
Vi sono alcune erbe che possono mitigarle. Ma il più di tutto rimane la pazienza quella è come la ventana. Ma ora vi chiederete quanto dureranno mai questi sbalzos d'umore. Uguale per le vampas, non si può sapere.
Non si può sapere nada.
Non si può sapere, la vita è un'incognita.
Un impescrutabile mistero. No, ma prosegua, non volevo interrompere.
No, ma può finire lo sintomo, anche se ve ne sarebbero tanti altri, ma non possiamo stare qui ora tutta la notte a parlare dei più importanti. Il più complicato, diciamo, dello sintomo che si può avere e non avere, ma che di solito è la decadenza del deseo. Perché avviene la decadenza del deseo? Se pensa
perché
che
il compagno in este caso
non è più appetibile, secondo me.
Se pensa che la decadenza del deseo venga proprio a causa della terminazione della produzione di ormone, se crede infatti che proprio questi ormoni siano la causa del deseo sessuale, no? I chicos, gli adolescenti, producono infatti un gran numero di ormoni e infatti non pensano altro che a scopar, no? Ma questo fa parte dell'altra conferenza che tengo e che si intitola La esperienza di Escobar, che non è Escobar il colombiano, è un'altra storia questa. Vabbè, non so. Dicevamo della causa del reputarsi a questi ormoni, ma io non credo questo, io credo che l'osso adolescente vogliano fare sesso perché lo hanno fatto poco, così come la signorina in menopausa lo vuole fare meno perché ne ha fatta abbastanza, no? Non deve scordare che la signorina in menopausa tiene che 50 anni. Pure il compagno, qui si arriva al punto, terrà più o meno la stessa età, no? Dico semplicemente che difficilmente questo sarà quel gran pezzo del neocchio che poteva essere a 20 anni prima. Appunto, no? Come diceva lei, quando magari un suo sguardo provocava turbamenti, e ora invece ora in cambio al massimo provoca da dire: ma che te guarda, ora però chiederete com'è che l'ombre non tiene questa decadenza del deseo. Com'è che l'ombre non tiene questa decadenza del deseo se alla stessa età,
Se lo dica lei.
Ma sembra, ripeto, perché all'atto poi vabbè, sembra che non tenga, ma poi all'atto bisogna vedere. Ma questo però è un'altra conferenza che tengo, che si intitola Il clavo fijo, che come dite voi è il clavo fijo, è il chiodo fisso, è il chiodo fisso. A chi potremmo dire se questa differenza determina spesso incompressione, tensione nella coppia? L'ombre, ripeto, non comprende, di solito non comprende, invece dovrebbe comprendere, ma non comprende. L'uomo di solito non comprende. Ma,
e fin qui siamo d'accordo.
Non se potevamo fare nada.
Non basta una ventana per questo.
Non basta una ventana per quello. E quando poi che dire all'uomo? L'uomo, se non ce la fate proprio più, che dirvi? Chiedete una mano. Se la trovate, se no, che facciano con la loro. Basta. Vorrei terminare questa esposizione tenga a dire che la vita è un percorso che va fatto todo al meglio. A oggi il sistema non vuole che te senti anziano, vecchio o anziana, vecchia, è lo stesso. Questo perché i vecchi non spendono, capito? Non spendono. I vecchi tengono a tenere il sueldo, capito? Allora non si può esserlo più vecchi. Per lo tanto il sistema vuole che tu rimanga sempre giovane. Te può dire: tu non essere una signorita di 50 anni, tu essere una signorita di 30 anni con 20 anni di esperienza. Così se si entra una signorita di 50 anni, dire: ora puoi detenere Ilio. Oppure l'ombre dei 50 anni, che come vede passare una cica bonita si impettisce todo come un galletto, cammina come un deficiente. Voi dite: ma anche i giovani lo fanno? Sì, ma voi avete la pancia, le rughe, dice: ma la cicchita mi ha sorriso. No, non ti ha sorriso, ti ha compatito, è altra cosa, capito? È altra cosa. Allora l'uomo dice: ma tengo un dolore a chi alla mano, che dirvi, imparate a usare tutte e due.
Quindi insomma ci aspetta una vecchiaia triste, questo è il succo della sua conferenza.
Non è triste, bisogna imparare a vivere ogni momento per quello che è, per quello che è. La cosa importante è se a un certo punto della vita uno si diverte meno, l'importante è che si sia divertito o divertita prima. Avrà altre cose da fare: leggere, viaggiare, studiare. Cioè, sono tante altre cose, non è che c'è soltanto, capito? No?
Credo che abbiamo capito, sì. Penso di sì. No, ma noi, signor professor Rinko, la volevamo ringraziare per questa lezione, diciamo.
Grazie a voi, lezione.
So che è molto impegnato in conferenze a giro per tutta Italia, ma anche per tutto il mondo.
Sì,
quindi
a descrivere la complessità dei cicli della vita.
Non credo che avrà più tempo per passare in trasmissione da noi, ne siamo quasi felici. Quindi diciamo la ringraziamo tantissimo.
Non esce più tempo.
No, beh, grazie di averci dedicato questi minuti pochi liberi che aveva.
Cambieremo tutto il numero di telefono.
Il numero di telefono, come il numero di telefono?
No, il nostro, non il suo.
Ecco, bene, bene.
E quindi,
bene.
Insomma, vista la sua età, le auguriamo tante belle letture, tante interessanti passeggiate.
infatti.
E mi raccomando, attenzione alle mani, ne tenga, ne abbia cura.
Ma io spacco legna, tengo in allenamento.
Oh, bravo. Va bene, grazie ancora allora.
Grazie a todos.
Ringraziamo il professore Pablo Rinco. Speriamo di non risentirci più.
Grazie tante.
Ci rivediamo alla sagra del luogo comune.
Bene.
Buenas tardes.
Grazie.
Buenas tardes.
Adios.
Beh, che dire, è stata un'interessante
un roller coaster di emozioni.
Lezione, non so chi ci aveva consigliato questo emerito professore, ma sappiamo di non poterci mai più fidare di lui, lei o chiunque sia. E vabbè, direi adesso serve una piccola canzone per smorzare questa interessantissima rubrica che non si ripeterà mai più. Scusa Wombat per tutto questo.
Mandiamo un pezzone che ha scelto la Pamela
o la dama.
Riposatevi.
Noches de luna llena, se escucha como un rumor, el canto de la sirena, la novia del pescador. El canto de la sirena, la novia del pescador.
Ed eccoci tornate in diretta. Allora, bene, dopo questa veramente entusiasmante, guarda, sono rimasta ancora un po' colpita e frastornata da questa intervista precedente a questo esperto. Fortunatamente adesso abbiamo un altro ospite con noi al telefono, anzi una ospite, che penso che farà sicuramente un lavoro migliore del precedente. E volevamo parlare, appunto, come accennava prima la nostra Pamela, a un'iniziativa che si terrà i primi di marzo a Roma e che si chiama Cambiare il Campo, che sarà quindi una grande conferenza contadina. Ne vogliamo parlare con Germana, che fa parte di Campi Aperti. Germana, ci senti?
Ci sono, ciao.
Eccoti, ciao. Allora, niente, abbiamo visto, sono girati, stanno già iniziando a girare i programmi e tutte delle belle descrizioni, locandine, e quindi volevamo un po' parlare con te di che cos'è questa conferenza, diciamo, come, quando nasce questa idea, un po' come è stata costruita, chi sono, diciamo, i partecipanti fondatori, tra virgolette, e intanto ti chiedo questo.
Va bene, allora innanzitutto parto dalla manifestazione che c'è stata il 22 ottobre 2022, Convergere per Insorgere, a Bologna. C'è stata una grandissima manifestazione, molte di voi c'erano presenti, diciamo invitata dalla dal collettivo di fabbrica della GKN. E in quell'occasione ci siamo concentrate, diciamo, sull'opposizione alla costruzione del passante a Bologna, cioè per questo allargamento dell'autostrada devastante dal punto di vista ambientale. Ma in questa, diciamo, richiama la convergenza che è nato dal collettivo di fabbrica GKN, anche molti di noi, diciamo, che attivisti nel campo della sovranità e dell'autodeterminazione alimentare, hanno aderito a questo appello e abbiamo manifestato, appunto, in tanti, e in quell'occasione abbiamo anche scritto un documento che è girato insieme agli altri documenti della manifestazione, in cui appunto dicevamo cosa chiede tutto questo mondo vasto ma un po' sotterraneo che chiede di cambiare l'agricoltura e cambiare la società insieme all'agricoltura.
Sì, ne avevamo,
ecco, diciamo, dopo quella manifestazione era rimasta un po' il desiderio di continuare un processo di convergenza. Noi come Campi Aperti siamo anche parte di Genuino Clandestino, della rete, e diciamo notiamo un po' una scarsa capacità di fare sentire le nostre ragioni. Ne parliamo molto nei nostri mercati, nelle nostre assemblee, eccetera, però diciamo usciamo fuori a nostro vedere, diciamo, un po' poco. Ecco.
Sì, riusciamo poco a essere comunicativi.
Ecco, a essere comunicativi, a dire ma noi che cosa vogliamo, quali sono le nostre proposte. E abbiamo tantissime bellissime pratiche, siamo contadine, contadini, facciamo tante cose in tutta Italia, e questo, diciamo, è un lavoro molto locale, però contemporaneamente facciamo un po' fatica a spiegare cosa stiamo facendo e cosa vogliamo, e poi noi abbiamo a nostro vedere una proposta importante, diciamo, per questi tempi. E quindi si è pensato, quando si è fatta l'edizione di Genuino Clandestino a Bologna, di fare un momento, diciamo, nella giornata prima Genuino Clandestino, perché non lo volevamo connotare proprio come una cosa che fosse del tutto interna a Genuino Clandestino, ma volevamo essere molto aperti a chiamare tante altre realtà a livello italiano per dire ma vogliamo fare qualcosa? No, vogliamo continuare un po' questa convergenza, ci vogliamo dare un po' di forza reciproca in quello che facciamo. E da lì, in questo incontro fra persone, sostanzialmente persone che appartengono a tante realtà locali, sia di Genuino Clandestino sia non di Genuino Clandestino, e tante altre, diciamo, singoli, così dire che cosa possiamo fare, e si è pensato questa idea di convocare per questa grande conferenza. Si è pensato a questa idea di una conferenza contadina a Roma, perché volevamo essere il più possibile visibili, per, diciamo, approfondire, ma anche per comunicare all'esterno. Cioè, noi sentiamo anche molto l'esigenza di parlare di tutti quei settori, magari pensiamo, per dirne una, i movimenti ambientalisti, no, che anche loro hanno delle proposte, ma con cui facciamo fatica a comunicare per quanto riguarda l'agricoltura, insomma.
Sì, diciamo, il tema agricolo non sponda molto nel mondo ambientalista.
Esatto, oppure esce fuori con modalità su cui a noi sembrerebbe che avremmo delle cose da dire, ma non ce le diciamo, ecco. E quindi abbiamo pensato che questa conferenza a Roma potesse essere un'occasione proprio per invitare anche altri settori, diciamo, della società civile. Appunto, parlo dei movimenti ambientalisti, ma non parliamo solo, appunto, di questo, per la giustizia sociale e quant'altro. E niente, quindi abbiamo cominciato a vederci, ci siamo chiamati, cioè in realtà noi siamo singoli che non parliamo a nome di nessuno, insomma, quindi un collettivo che nasce e morirà con la conferenza, ecco. Abbiamo deciso di vederci per organizzare questa conferenza e poi vedere se da lì può nascere qualcos'altro, però insomma il collettivo si è dato questo compito e poi si scioglie nel momento in cui la conferenza è stata fatta, ecco. E tutte le notizie che possono interessare sono sul sito Cambiare il Campo, in cui trovate il programma. Non so adesso se vogliamo parlare un attimo del programma.
Sì,
non so,
magari sì, ho visto ci sono anche ospiti internazionali, per esempio c'è la Confederation Paysan, insomma c'è un po' di... Se ci vuoi dire anche due cose magari sulla prima giornata del venerdì, che ci sarà un incontro pubblico.
Sì. Esatto, allora appunto il programma è sul sito, 1, 2, 3 marzo a Roma, la città dell'altra economia, e allora un po' noi abbiamo pensato di strutturarla in questo modo: il venerdì un incontro pubblico in cui abbiamo pensato di invitiamo qualche, tra virgolette, nome, insomma, i famosi esperti, anche senza togliere all'esperienza contadina, ma diciamo proviamo a vedere anche cosa viene da altri mondi, che può parlare in un incontro pubblico il cui titolo è il venerdì pomeriggio: l'insostenibilità del sistema alimentare industriale e le possibili alternative, con Nora McKeon dell'Università di Roma, Chiara Tornaghi dell'Università di Coventry, e Matteo Mancini di Deafal e un rappresentante della Confederazione Paysan. E quindi questo, diciamo, vuole essere l'avvio della conferenza. Mentre la sera abbiamo pensato a questo momento chiamato i 10 Minutes Talk, cioè in cui altri relatori possono parlare per 10 minuti. Cioè, e infatti anche qui io ne approfitto per invitare qualcuno che dice: io voglio fare una piccola relazione di 10 minuti perché ho qualcosa da dire intorno ai temi della sostenibilità, dell'agricoltura, della società. E sempre sul sito si trova la modalità di partecipazione se qualcuno si vuole proporre per questo momento.
Bene, quindi si facciano avanti tutti i relatori che hanno voglia di parlare per 10 minuti.
Per 10 minuti. Questo è pensato non con un momento di dibattito, perché appunto, ma proprio di
esposizione, insomma.
Esposizione, quindi il venerdì è più pensato questo, e mentre il sabato lo abbiamo pensato più un momento anche di confronto. Ecco. Quindi al mattino abbiamo pensato a 5 workshop in cui, appunto, se siete interessate sul sito ci sono anche gli abstract per dire di che cosa si vuole parlare, e saranno agricoltura, ambiente e società, ed è il momento in cui noi vorremmo incontrare gli altri soggetti della società con cui vogliamo comunicare e parlare di agricoltura. Un tavolo invece sarà più incentrato sulle politiche agricole, da locale a globale, perché appunto ci sembra interessante anche approfondire il tema delle politiche agricole. Un altro sarà scienza, tecnica e innovazione nei sistemi alimentari. Si parlerà molto di sementi in questo tavolo, ma non solo, però diciamo tutto il tema delle sementi in questo momento
Con questi nuovi OGM che incombono.
Esatto, esatto. E quindi questo tavolo non sarà solo sulle sementi, ma più una visione più insomma complessiva, però ecco, le sementi saranno un po' le protagoniste. E un altro tavolo sarà sulla costruzione di reti alimentari contadine agroecologiche, e sarà quindi un momento di confronto proprio fra tutti quelli che sono più legati alle pratiche e che stanno costruendo reti alimentari contadine in tante parti d'Italia, che in questo momento possono avere un attimo di confronto e anche un po' di dire: ma noi di che cosa abbiamo bisogno, di che cosa, insomma, per crescere, per riuscire ad andare avanti in questa costruzione. E un altro tavolo sul lavoro, reddito e diritti nei sistemi alimentari, in cui vorremmo parlare anche di tutto il problema dei migranti, dello sfruttamento della manodopera in agricoltura, e quindi tutto il grande tema dei diritti del lavoro in agricoltura, che è anche questo, secondo noi, da approfondire. E questi saranno poi i tavoli del sabato mattina.
Beh,
nel pomeriggio, okay.
Ma è un lavoro cioè un lavoro che comunque c'è un focus molto politico, immagino, cioè di confronto tra le reti, per vedere effettivamente se si trovano dei punti d'incontro.
Sì, allora noi abbiamo pensato alla mattina, i workshop è un momento più che altro di approfondimento dei temi, e dedicare tutto il pomeriggio del sabato invece proprio al confronto fra le reti.
Okay.
Infatti il pomeriggio sarà dedicato a tavoli di confronto, quali strumenti per una convergenza agroecologica e sociale. Quindi la mattina ce la vorremmo prendere più su un momento di approfondiamo i temi, mentre il pomeriggio proprio un dialogo stretto e, diciamo, dire: ma noi riusciamo a avere una convergenza, riusciamo a trovarci, riusciamo a fare delle cose insieme, riusciamo... Ecco, questo l'abbiamo pensato come il pomeriggio dedicato integralmente solo a questo confronto qua. Okay.
E per quanto riguarda invece gli approfondimenti, mi faceva piacere citare, come minimo tu, non so se l'avrai già letto o ci sei incappata, ma il libro è uscito della Atelier Paysanne, che si chiama Liberare la terra dalle macchine, che è veramente interessante. Io me lo sto leggendo adesso e direi che, insomma, leggerlo non è affatto male, fa una bella riflessione molto approfondita.
Sì, diciamo che io non l'ho ancora letto, me ne hanno parlato, lo farò, ma appunto, diciamo, i temi che escono in questo libro che è stato già citato, diciamo, sono un po' di ispirazione a questo percorso che noi stiamo iniziando. Cioè questo, di dire: adesso che abbiamo tutto questo, abbiamo, diciamo, queste consapevolezze, no, come le vogliamo portare avanti?
Cosa facciamo?
E infatti, cosa facciamo? Cioè, noi già stiamo facendo da tanti anni, perché non è che siamo rimaste con le mani in mano, abbiamo costruito, però riusciamo a proseguire questo percorso anche con nuove modalità, ecco. E questo confronto del pomeriggio del sabato vuole proseguire anche in serata. Non so come faremo, perché secondo me a quel punto saremo distrutte,
saremo
però
fritti.
Però infatti io quando vedo questo programma dico: vabbè, io ogni tanto, vabbè, insomma,
faremo il possibile,
prenderemo qualche pausa, perché abbiamo fatto un programma in realtà molto fitto e cercheremo di sopravvivere. E appunto abbiamo parlato del sabato, tra l'altro si sta pensando anche di vedere come inserire anche qualche momento, diciamo, più anche legato a altre modalità
ludico
ricreativo, esatto. Ma insomma, ecco, stiamo lavorando anche su quello.
Okay, quindi si arriva alla domenica.
Ti arriva la domenica, dove si farà sarà tutta la mattina dedicata a una plenaria.
Ok.
E quindi non più divisi in tavoli, ma un momento che vuole essere conclusivo, che noi speriamo, se tutto va bene, potrebbe portare anche a qualche nuovo appuntamento, se si vede che queste giornate sono state proficue, se lasciano il desiderio di vedersi ancora, e di proseguire, ecco.
Certo.
Non so, penso di aver spiegato. Noi abbiamo, per fare questo, uno dice, ma come abbiamo trovato questi fondi dell'Unione Buddista Italiana che ci permetteranno di pagare il posto, ovviamente.
Okay.
Perché ovviamente noi non avevamo nessun tipo di fondo e quindi siamo messi alla ricerca di possibili finanziatori.
È l'anno dei buddisti questo.
Sì, evidentemente, non so se l'8 per mille raccoglie molto. quindi questo fa sì che noi riusciremo a pagare, oltre al posto, i pasti, anche almeno in parte il letto. E qui quindi dico,
okay,
per partecipare è gratuito ovviamente, ma è necessario registrarsi.
Sì.
Ed è necessario perché è importante sapere quanti saremo, proprio,
certo,
per organizzare al meglio.
E si può fare la registrazione sempre dal sito cambiareilcampo.onoblogs.org.
Sì.
E
in questa registrazione c'è la possibilità anche di chiedere il posto letto. Da una prima occhiata pensiamo che però non riusciamo a
coprire tutti.
Coprire tutti, quindi innanzitutto dico registratevi il prima possibile chi,
okay,
è interessato a venire, e anche però di cercare sia modi diversi di farsi ospitare, o anche appunto noi chiederemo a Roma chi altre realtà che in qualche modo possano contribuire appunto per l'ospitalità, perché appunto riusciamo a coprire parte dei posti letto, una parte in albergo, una parte in camerate, e però diciamo,
una convention di lusso a questo giro,
ecco. E abbiamo anche, dopo aver dormito per terra in tutte le palestre,
esatto,
d'Italia.
Parlavamo prima di vecchiaia e su quest'onda diciamo che ci serve un po' di comfort.
esattamente.
Germana, io ti faccio un'ultima,
sì,
domanda, che forse, cioè, più che altro ti chiedo,
certo,
se hai una considerazione in merito anche riguardo quelle che sono l'attualità, cioè le mobilitazioni che stanno apparendo sui giornali, le mobilitazioni dei contadini, ecco. A me sembra che queste mobilitazioni portino delle vertenze, o comunque abbiano dei toni molto diversi da quelli usati, per esempio, all'interno di quelle che sono le nostre reti, Genuino Clandestino, ma anche questa conferenza contadina. Ecco, volevo chiedere se voi avevate fatto anche una riflessione a riguardo, rispetto all'inclusività o l'esclusività di questo incontro in generale, della convergenza, di quanto vuole essere ampia o no. Mi sembra che in un certo senso io vorrei sapere voi come,
sì,
come state ricevendo anche tutto questo momento.
Ma guarda, questa non lo stiamo ricevendo più che altro in questo modo, nel senso, adesso vediamo che si parla di agricoltura e notiamo sempre che il tema, noi non riusciamo a far uscire una posizione che è quella, diciamo, elaborata negli ultimi 10 anni, che è, diciamo, più approfondita, articolata di quello che esce adesso in queste mobilitazioni, ma non riusciamo a dirla, non ci conosce nessuno, ecco. Cioè, noi vediamo che adesso si parla di richieste del mondo contadino, escono fuori quel tipo di richieste lì, che hanno il problema che non contengono una critica al sistema.
Chiaro.
Cioè, noi vorremmo dire il problema, le contadine e i contadini sono in sofferenza tutti, non parlo di chi fa agroecologia, ma parliamo di tutte e tutti, ma in questo momento non stanno queste mobilitazioni chiedendo un cambiamento di sistema agroalimentare, no? Quindi si muovono dicendo, beh, il sistema è questo, dateci maggiori aiuti. Noi vorremmo dire, no, il sistema è questo, e questo sistema
fatto di aiuti non funziona.
Ecco, sì, però è un sistema che non funziona, perché i contadini sono in sofferenza, ma non solo, l'ambiente è in sofferenza, la salute è in sofferenza, i lavoratori sono in sofferenza, perché è un sistema che è insostenibile.
Certo.
Quindi a noi piacerebbe poter dire, esiste anche un mondo legato all'agricoltura che ha una proposta, che dice non vogliamo più aiuti, vogliamo che si cambi il campo,
certo,
si cambi il modo di fare agricoltura.
Eh sì, sono proposte audaci, effettivamente, ecco, però dai.
Sì, ovviamente, perché quello che andiamo poi a mettere in discussione è la filiera industriale capitalista. Giriamo intorno a questo tema qui, cioè
mi sembra giusto anche chiamare le cose col proprio nome, dai.
Esatto, esatto, sì, è questo, e quindi la proposta vuole dire esiste però anche una proposta di cambiamento di sistema, di critica al sistema agroindustriale capitalista, che praticamente remunera, cioè sta arricchendo qualcuno impoverendo tutti gli altri settori, lavoratrici, lavoratori, la terra, l'ambiente, gli animali, le piante e quant'altro. Ecco.
Grazie,
bene, grazie mille Germana.
Speriamo
niente, di... grazie a voi.
Appena riattacco mi registrerò subito per la mia camera in albergo.
È importante per riuscire.
Comunque, prima della conferenza abbiamo un paio di puntate della radio, per cui teniamoci in aggiornamento e magari riusciremo a fare anche dei focus un po' più specifici su quelli che sono i temi dei tavoli.
Sia pre che magari post.
Assolutamente, per cui rimaniamo in contatto. Grazie ancora, metteremo tutti i contatti sul nostro podcast.
Bene, ci vediamo sicuramente a marzo allora.
Ottimo, ciao.
Dai,
ciao.
Evviva. Ciao, ciao, ciao. E dopo questa intensa telefonata sono arrivate le 16:47, noi abbiamo ancora qualche contenuto da proporvi. Questa è sempre Radio Contado, scriveteci a radiocontado@insiberia.net.
E direi ora ci sta un altro branetto musicale per smorzare queste sempre allegre news contadine.
Va bene, allora ve lo mandiamo e riposatevi le orecchie, ci risentiamo a brevissimo.
I'm
melolonta, pronubi dalla nottua, ed io ziorinco. Cavolaia, che tignola sei, rincoti la dorifora l'eurodide, ed io ti oidio. Peronospera, quando rincoti la tuta absoluta, io bombo. Poi infine, tu api l'altica e la teride, ed il mondo, tra ruggine ed ernia, ti popilia. Ah, cari, il mio cuore cociniglia, mentre lei, Elix, coccinella via.
Bene.
Che spettacolo.
Rieccoci con questa piccola poesia che mi sono permessa di scrivere, che in realtà è un po' ispirata, non so se avete mai letto o sentito Il Lonfo, di solito se si conosce la versione recitata da Gigi Proietti, che in realtà è una poesia scritta da Maraini, che appartiene, diciamo, a il, chiamiamolo genere della metasemantica, cioè sono parole che non hanno nessun senso e però suonano come parole esistenti nella lingua, quindi in questo caso in italiano.
Suonava bene.
E ci crei qualcosa. Io in realtà però ho fatto la versione contadina, cioè quelle, le parole che ho usato io non sono parole senza senso, ma sono tutte parole che sono nomi o di insetti o di malattie delle piante a noi tanto care, e ho creato questa piccola cazzata per voi, per la radio di oggi, perché mi diverto male.
Chi riesce a beccare i 50 nomi usati dalla Grebana ci manda una mail e vincerà,
esatto,
un prosciutto.
Oh, un bellissimo pezzo di soprassata. Ma adesso, visto che appunto la nostra Pam non può essere qui, volevamo mandare la sua bellissima rubrica, che per oggi ha anche una sua sigla.
La super sigla di
Cinemela. Cioè, una giornata veramente piena di sigle, siglette, canzoni bellissime. Insomma, vi lasciamo a Cinemela, godetevelo.
Invito a casa.
Cinemela.
Un giorno ti invito a casa.
Benvenuti a Cinemela, puntata numero 7. Ed è su Gloria Gaynor, I Will Survive, che incominciamo questa nostra settima puntata. E dedichiamo il primo film da segnalare a questo documentario di Claudia Cipriani, che si chiama Di vita non si muore. È un film dedicato a Carlo Giuliani, che ha il pregio di essere il primo e unico documentario su questo ragazzo morto in Piazza Limonda a Genova il 20 luglio del 2001, che non è mai stato fatto prima. È il primo documentario che narra la vita di questo giovane ragazzo morto a 23 anni e per mano di un carabiniere, e che gli ha sparato durante una manifestazione, le manifestazioni contro il G8 del 2001. Questo film racconta non solo la storia di questo ragazzo vista con gli occhi degli amici e della famiglia, quindi è molto tenero e molto realistico tutto il racconto della storia di questo ragazzo. Anche contestualizza un po' in quegli anni come il G8 è andato a rappresentare un po' un momento apice di una lotta politica che già dal 99 era incominciata a Seattle, si era espansa un po' in tutto il mondo e era diventata un'onda pericolosa. Su questa lettura politica gli autori, appunto, che sono Claudia Cipriani e Nicolò Volpati, hanno costruito un documentario secondo me molto bello, molto ben fatto, che coniuga bene sia l'aspetto emotivo che l'aspetto di lucida analisi politica. E è stato pensato questo documentario come un documento, un appoggio per comunque e dare una lettura, un'interpretazione condivisa di quanto accaduto, che avrà quindi una distribuzione in circuiti di cinema alternativo o di centri sociali. Io nella fattispecie l'ho visto proprio a Intifada, al centro sociale di Empoli. È stata una serata molto bella, molto, sono stati molto, molto accoglienti, e quindi insomma lo consiglio. Le prossime date saranno a Perugia, Milano, Genova. Saranno a Genova il 6-7 febbraio, mi pare Perugia il 5, però potrei sbagliarmi, comunque cercatelo, si trova in internet. Segnalo che ancora non è fuori una data di Roma, c'è una data certa a Roma l'11 maggio, però ce ne sarà forse una all'inizio di marzo, per cui chi va alla conferenza contadina e sarà a Roma ai primi di marzo, magari può intercettare e vedere questo bellissimo documentario. E veniamo alle altre segnalazioni di questo nostro Cinemela. Abbiamo una segnalazione da un'ascoltatrice, si tratta di Elisa, che è al banco in Piazza Tasso con il suo prodotto CBD, che consiglia a tutti Il ragazzo che catturò il vento. È un film del 2019, ambientato in Malawi e tratto da una storia vera. È la storia di un ragazzo che, con la sua ingegnosità e la sua tenacia, diciamo che risolve un problema piuttosto importante del villaggio in cui vive. L'altro film che vi segnalo è Last Film Show, un film indiano del 2023, del regista Pan Nalin. È un altro dei film, per carità, anche Il ragazzo che catturò il vento, il ragazzo è molto giovane, è un bravissimo attore. Last Film Show fa recitare un gruppo di ragazzini sui 8-9 anni, molto molto bravi. Uno di loro, tra l'altro, che interpreta il ruolo di Manu, che è uno dei bambini di questo gruppo di bimbi, e Raul Coli è poi morto di leucemia, poverino, quindi ha fatto proprio una bella ultima cosa con questo film, che comunque ha anche un protagonista molto bravo e anche tutti gli altri bimbi. È una storia commovente di amore verso il cinema, un tributo che anche questo regista dà, molto autobiografico, di quanto appunto la tenacia e la passione spesso portano a raggiungere e a conseguire i propri sogni. Ecco, già il cinema indiano ci aveva abituati con La tigre bianca nel 2021 di Ramin Baharani e The Millionaire, che è ancora precedente, del 2008, ci avevano abituati un po' a queste storie del cinema indiano. Noi di solito abbiamo a ricaduta un po' film un po' sempre su quest'onda, però il cinema indiano è un cinema molto vasto e val la pena anche conoscerlo ed esplorarlo meglio. Quindi invito tutti quanti le ascoltatrici, gli ascoltatori, se hanno altre segnalazioni da farci, di scriverci sempre e comunque di consigliarci, continuare a consigliarci anche altri film. Vi ringrazio e vi saluto sulle note di I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that bad look on your face. I should have changed that stupid life.
Oh, eccolo lì, il binario 1349.
Andiamo!
Dai, su!
Ah! Oh! Oh, ma che te pare che sei Harry Potter?
Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Il sole era un araldo, il cantico del caldo, e il cielo la colava stanco sulle auto, su ogni sguardo il suo marchio pallido, e tutto là era grigio e bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo, e ogni palazzo una caserma, una casella, un pachidermo esausto in calce amianto. Fuggirò via da questo porto franco, posto in fausto, a pronto all'occhio all'impatto. Periferie di fiumi e scarti, scie di lumi a scatti, vie di lupi al pascolo e allo sbando. E questo spazio schiaccia i sogni, due minuti, uno sull'altro, come su un astro, come su un mare, polverizzandoli in un lancio verso l'alto, come in un lame. E coriandoli dell'anima, il vento gli scaldava i pensieri della mattina. E la Paolo guardava il mondo seduto su una panchina in ghisa. Riuscirò mai a fuggire da Stalina e i contorni della mia vita sui bordi di sta provincia grigia, o starò qui come muschio di stazione, con la gioia che si squaglia dopo ore dietro il bancone, con la noia che si incaglia negli occhi delle persone, poi ne esce fuori al buio nel fumo delle stagnole. Solo il vento di scirocco mi dà una speranza, lui che passa e riscalda ogni landa sfiorandola, è l'unico capace di scappare oltre ste strade, che anche quando resta in loco dopo poco riesce ad andarsene. Spira e danza, vira e salza, accorda gocce di piogge con linee d'aria che attraversa il tempo e il mare, il temporale, le montagne, poi si ferma a moreggiare con le vele nelle darsene. E Paolo guardava i plessi, i confini farsi più stretti, gli amici farsi più stretti, i profili dei tetti in Eternit. Che cosa aspetti? Lascia in fretta effetti affetti, via i lucchetti alla Benelli a due tempi senza gli sprechi. E quando avviò la moto l'euro un giorno buono, chi vedendolo per strada chiese: Paolo, dove vai? Seguirò il vento e non ho scopo, non ho luogo, ma una mappa dettagliata per riuscire a non tornare mai. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso su Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. Sì.
Questo mondo sregolato, un volto screpolato, bestie nei carceri che pregano in apnea, festa in quest'arcipelago sgretolato che il vuoto intorno lo crea per dopo sentirsi Pangea. Paolo sentirà lamenti provenienti da continenti sommersi che cantano i versi di quell'epopea, ora che sta su un prato salato che conterà rose dei venti crescere tra l'alta e la bassa marea. Il crepuscolo che fu svegliato fu platea di un pubblico che poi si presentò come un cielo stellato, un velo, Paolo i rigidi ogni muscolo ed accelerò passando dall'asfalto rovinato allo sterrato nero come un buco dentro al buio, mentre agli angoli nei boschi si udivano i vecchi proverbi degli alberi. I mostri non li hai mai distrutti tutti, copiandoli le armi che hai comprato ora le butti, coriandoli. Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro, l'aurora che iniziò ad autoritrarsi di sfumato, e Paolo all'ultimo rintocco chiese a quell'aurora che alveggiava un ultimo ritocco al quadro. La moto fu trovata ma non era danneggiata, era un accrocco al centro di una strada senza carreggiata, la città amareggiata, l'atmosfera mortuaria tra le ombre, la provincia grigia pianse, non conobbe strade d'aria. Capito ciò che Paolo disse a quell'aurora che come pittrice gli sembrò disinibito, sciocco. Dipingimi anche trasparente come una parola, ma dipingimi per sempre come effetto di scirocco. No, non è un concetto importante che poi non torno, non sarò né semestrale né facile da maestrare, andando a braccetto con il levante e col mezzogiorno che voglio strappare il mare e lanciarlo contro il maestrale. Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco lasciando un tronco di cera. Io quella sera rubai solo per te la rosa più ventosa dal prato salato dei rosai. L'aurora, staccando un petalo a sud-est e usandolo come pennello, dipinse la storia ai grandi marinai. Ora si racconta che c'è un vento che porta una mappa con la rotta giusta per uscire a non tornare mai.
E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove. Sì.
E rieccoci dopo la rubrica di Cinemela, dal contenuto non felicissimo, col film su Carlo Giuliani, però sempre apprezzatissima la sua rubrica, e la ringraziamo soprattutto anche per la spettacolare nuova sigla che ha creato lei ad hoc. Quindi grazie Pam.
Grande Pam, ti insegneremo presto ad usare Audacity per inserire le tue canzoni preferite nella registrazione, visto che si sentono un po' male, però ci piace anche questo stile casalingo.
Sì, a me piace questo stile, è un po' anni 90, mi piace molto. E invece parliamo adesso con un ospite che chiamiamo spesso e volentieri dal Mugello, ed è ovviamente, come tutti già saprete, Marzio, che ci voleva aggiornare un po' sulla situazione dell'eolico. Ci siamo lasciati infatti a metà dicembre con un presidio fatto in Piazza Santissima Annunziata, che è stato anche, devo dire, molto partecipato e con un sacco di bella musica tamburellante, però aspettavamo il responso del TAR, che ovviamente aveva rimandato la decisione a gennaio. Questo responso è purtroppo arrivato e ora Marzio ci dice un po' cosa è successo. Ciao Marzio.
Ciao ciao, buonasera a tutti. Buonasera a voi.
Salve.
Ciao, ciao. Come va? Salve a tutti.
Sentiamo una voce un po' così, un po' mogia.
Un po' mogia, un po' roja, ma quella forse è la stagione, dai. Diciamo così, sì, è vero, le notizie non sono fantastiche. In effetti, già ce l'aspettavamo, diciamo, perché chiaramente sapevamo tutti, non credo che nessuno si fidi troppo in questo momento di un TAR, di un tribunale amministrativo regionale, o comunque della giustizia in generale, diciamo, rispetto alle lotte e rispetto alle battaglie che ci sono in corso. Insomma, alla fine il sistema è quello, quindi, però...
Ma io pensavo rimpallasse, ti dico la verità.
Più che altro pensavamo un rimpallo, ecco, pensavamo
anch'io,
questo, pensavamo
anche spiegatemela
noi del comitato,
meglio, spiegatemela meglio, dai.
Mugello, un po' tutti, pensavamo sicuramente che il TAR non si assumesse le responsabilità immediate.
E quindi andava comunque... al Consiglio di Stato, no?
No, in realtà no. In realtà no. Il TAR è un tribunale amministrativo, quindi tendenzialmente si dovrebbe occupare semplicemente dei vizi di forma delle domande, insomma delle, okay, dei progetti in questo caso. Però il materiale era tantissimo, quello è stato presentato al tribunale amministrativo sia da parte del CAI che dell'Associazione Italia Nostra, ma lo stesso giorno Si è presentato il comune di San Gaudenzio con tutta una serie di nuovi documenti, perché i ricorsi al tribunale amministrativo li hanno fatto sia le associazioni CAI e Italia Nostra che il comune di San Gaudenzio. Sono due ricorsi diversi. E il comune di San Gaudenzio si è presentato con tutte, diciamo, dei nuovi documenti in funzione del fatto che la regione toscana, pochi giorni prima del tribunale, ha scaricato Badili e ha detto: sì, ma non siamo noi che ci dobbiamo occupare di fare dei controlli sui territori, ma sono gli stessi comuni, e che quindi sono loro che dovrebbero occuparsi di portare avanti dei documenti a favore o contro questo progetto. Questo perché naturalmente la regione toscana a giugno, quindi a giugno del 23, ha dato il via ai lavori non tenendo di conto tutta una serie di mancanze che il progetto aveva, cioè il fatto che non è un progetto esecutivo, il fatto che comunque mancano ancora vari dati e controlli sulla questione del sismico, quindi dell'idrologico, e quindi non so, tutto il problema delle frane. Insomma, il progetto manca di tantissimi dati utili a un progetto esecutivo, è un progetto parziale, è un progetto presentato a metà. E quindi la regione toscana ha dato la possibilità di fare i lavori così, semplicemente perché ci saranno delle grosse amicizie molto probabilmente dalla ditta proponente e la regione toscana. Questo mi sento di dirlo io, insomma, in qualche maniera, stranissimo. Quindi il comune di San Gaudenzio si è trovato pochi giorni prima del tribunale amministrativo, dell'udienza, con questa palla, e velocemente ha preso tutti i suoi dati sulle varie problematiche che portava nel progetto e li ha portati in tribunale. Quindi era, insomma, il tribunale si è trovato veramente con sommerso di documenti. Il CAI Italia Nostra avevano presentato tutti i documenti sulle specie protette, che chiaramente molti di questi dati provengono proprio dal territorio, cioè dal comitato che ha lavorato con la specola piuttosto che l'università in generale, con geologi e via dicendo, insomma, che
e
hanno
come
fatto
non
tutto,
citare
hanno
portato... l'Aquila Gaia,
come non citare l'Aquila Gaia, ma insomma alla fine sono moltissime le specie comunque protette che si trovano sul territorio. e quindi anche non soltanto quindi gli animali, ma anche diciamo tutti i problemi dei fiumi. Abbiamo portato, sono state portate tutte le denunce che hanno ricevuto le varie aziende, sia dal punto di vista del lavorativo sul disbosco o quello che è stato fatto diciamo sul prelievo delle acque abusivamente per lavorare sui carotaggi, o il fatto che l'inizio dei lavori sulle strade sono stati denunciati dai carabinieri forestali, e le ditte che stavano lavorando sullo sbanco delle strade sono state costrette a ricaricare tutti i detriti che erano scaricati nel bosco, e per 20 giorni se li sono portati alle discariche speciali di Figline Valdarno con dei costi elevatissimi, scortati dalla stessa carabinieri forestali. Sono presi delle denunce penali per questi motivi qui. Quindi diciamo anche l'inizio lavori di questa roba è stato portato al TAR, tutto quello che era fatto in abuso, tutte le denunce che avevano avuto e via dicendo. Quindi TAR si è trovato pieno di documenti contrastanti da una parte del proponente, cioè di AGSM, invece con la mancanza di tantissimi documenti per parlare di un progetto esecutivo, e quindi ci aspettavamo che anche se non poteva dire veramente di no, perché lo sappiamo benissimo, a certo, livello nazionale, internazionale, regionale, i giochi sono fatti, la green economy è fondamentale, tutto è necessario, bisogna produrre energia a tutti i costi in tutte le maniere possibili, e soprattutto i soldi sono tantissimi. Però ci aspettavamo, dicesse, va bene, ok, certo qui le cose sono molto particolari, mancano delle documentazioni da parte di AGSM, speriamo che ce le porti. Ecco, il presidente aspettava, il tribunale dicesse, ok, facciamo così, rimandiamo tutto a giugno, intanto portateci queste documentazioni che mancano, che ha richiesto il comune di San Codenzo, che mancano per il progetto esecutivo, e poi si va avanti. Si sono presi invece il loro tempo fino a gennaio, e a gennaio hanno dichiarato no, tutto bene, tutto liscio, noi rifiutiamo i ricorsi. E perché hanno rifiutato i ricorsi? Allora, dal punto di vista del ricorso di CAI Italia Nostra, hanno ritenuto che siccome Draghi stesso nel Consiglio dei Ministri aveva accettato questo progetto, quindi nel senso era passata la palla direttamente al Consiglio dei Ministri più che alla Regione Toscana, okay, ha detto no, questo progetto va fatto, è importantissimo, il ricorso sarebbe dovuto essere fatto direttamente al Consiglio dei Ministri, quindi in quella sede subito dopo. Quindi sarà, dice, ma noi non c'entriamo niente,
quindi diciamo una bocciatura di forma,
l'altro invece del Comune di San Codenzo, quindi noi non c'entriamo, però dice, però noi non entriamo in merito dei danni perché il problema non è nostro,
però noi vi diciamo no
di amministrativo. Però il Comune di San Codenzo aveva portato tutta questa documentazione invece sui danni e sulle mancanze da parte della posizione, e loro hanno preso espressamente quello che era stato scritto in conferenza dei servizi, ovvero il dibattito che era avvenuto tra Regione Toscana, GSM e via via anche tutti coloro che invece proponevano dei dubbi. Siccome la conferenza dei servizi aveva approvato in fondo alla fine questo progetto, loro hanno preso direttamente tutte le parole di AGSM che erano scritte in conferenza dei servizi per dimostrare che il progetto era valido. Quindi è un giochino veramente un assurdo, cioè nel senso, noi diciamo ma questo progetto potrebbe distruggere il territorio perché c'è un problema di frane. No, ma non è vero, perché c'è scritto in conferenza dei servizi e loro si occuperanno di mettere delle basi in questa maniera, e poi se hanno detto che riducono le pale da 8 a 7 lo fanno perché la cosa è importante, ma voi dite che non c'è vento, ma se loro le fanno lì molto probabilmente è perché ritengono che il vento c'è. Insomma, tutto un ginepraio di parole prese direttamente di AGSM, hanno utilizzato le parole della Regione Toscana e le parole di AGSM per provare che il progetto era valido.
Quindi diciamo la solita farsa,
una farsa enorme. Quindi noi ci aspettavamo semplicemente questo, più che altro perché ci aspettavamo che rimandassero il progetto, non tanto perché chiaramente tra 6 mesi la cosa sarebbe stata migliore di oggi, semplicemente perché inizialmente, come tutti sappiamo, le lotte hanno bisogno anche di tempo per essere preparate, per essere costruite, insomma. Spera speravamo che la primavera ci permettesse di avere un po' più di tempo e riprendere in mano tutte le lotte, come siamo e comitato, ristrutturarci un pochino stesso anche come comitato, capendo che comunque il gioco si fa sempre più duro, la lotta si fa sempre più dura e quindi bisogna riorganizzarla molto bene. Quindi ci siamo messi un po', ci siamo rimasti un pochino scioccati dal fatto che comunque quel TAR non abbia rimandato nemmeno di 6 mesi l'inizio dei lavori, che dovrebbero, secondo a questo punto le loro prospettive, iniziare penso verso marzo, febbraio-marzo, ecco.
Okay.
Sicuramente inizieranno i tagli dei boschi appositamente per fare spazio ai lavori e poi da lì suppongo che inizieranno a immaginare tutto quello che devono fare, nel senso per le strade di avvicinamento, quindi tutto quello che succederà non tanto per quanto riguarda le strade sui crinali, ma tutti i lavori che verranno svolti poi in tutto il Mugello per far arrivare le pale eoliche dal casello di Barberino fino in cima al crinale, che si trova a 40 chilometri di distanza, almeno 50 km di distanza dal casello di Barberino, quindi per 50 km dovranno iniziare i lavori sia sulla strada ufficiale che poi, diciamo, sull'avvicinamento al crinale, le nuove strade, via dicendo. Però queste sono le loro proposte, questi sono i loro obiettivi.
Ma veramente, senti una cosa,
avranno...
finisci.
No, diciamo, gli daremo filo a torce. Questo è quello che supponiamo.
E questo ce lo immaginiamo quando abbiamo a che fare con te. Ma senti, ti volevo chiedere, quello di dicembre era il terzo ricorso al TAR che era stato fatto?
Allora, quello di dicembre era la terza udienza.
Diciamo,
il ricorso al TAR erano due,
okay.
Però sono avvenuti in agosto il monocratico, insomma il giudice da solo si era messo di fronte alla situazione e ha detto no, io non la prendo nemmeno in considerazione. A settembre il collegiale aveva detto no, noi ci troviamo in difficoltà a prendere posizione, rimandiamo tutto, ci prendiamo del tempo per osservare tutto. E quindi alla fine era andata, a un certo punto dovevano necessariamente, erano 2 anni che si aspettava una sentenza del ricorso al TAR, quindi, insomma 2 anni i ricorsi erano stati fatti 2 anni fa. Okay. Insomma, era passato abbastanza tempo rispetto a questa cosa.
Ma
ora, dal punto di vista legale,
esatto, dal punto di vista legale,
dal punto di vista legale, CAI e Italia Nostra, cioè ci sono due cose che stanno facendo CAI e Italia Nostra e il sindaco e il comune di San Gaudenzio. La prima è il ricorso al stanno facendo un altro ricorso al TAR in funzione del fatto che hanno chiesto l'accesso agli atti alla regione toscana per quanto riguarda il fatto che secondo queste associazioni la regione toscana ha dei documenti antecedenti al progetto, antecedenti a questo ricorso al TAR, che evidenziano il fatto che siamo in una zona ad alto rischio per quanto riguarda delle specie autoctone e protette, ma che non è tenuto in considerazione, cioè nel senso che chi ha dichiarato che in effetti non c'è nessun problema, in questo caso il tecnico ha dichiarato che non c'è nessun problema, diciamo, è stato chiesto a testare, dice, ma come mai hai detto che non c'è nessun problema, visto che hai delle informazioni che risalgono al 2020? E loro hanno rifiutato l'accesso agli atti.
Perché si può rifiutare l'accesso agli atti?
Non si può rifiutare.
Ah, okay.
Da quanto dicono gli avvocati, non si può rifiutare l'accesso agli atti. Il rifiuto va motivato, non è stato motivato.
Quindi devono saltare fuori questi atti.
Quanto dicono gli avvocati, devono tirare per forza di quello degli atti. Quindi il TAR a questo punto si dovrebbe esprimere su questa cosa, obbligare la regione toscana a tirare fuori gli atti, e non si capisce perché non hanno permesso l'accesso agli atti, come fossero quindi documenti segretati, se vogliamo, insomma, in questa maniera. Si chiama vinca questa cosa. Ora io di preciso non sono molto esperto di tutte queste storie della parte amministrativa, insomma. E poi alla fine un altro ricorso stanno facendo ricorso al Consiglio di Stato. Quindi in qualche maniera stanno riproponendo un ricorso al Consiglio di Stato che si dovrebbe esprimere sul diniego dei ricorsi del TAR, diciamo è il passaggio superiore. Anche lì ci sono questi CAI e questa Italia Nostra, cioè quindi queste associazioni in particolare, poi il Comune San Gaudenzio, che si stanno occupando con i loro avvocati di fare ricorso, di portare quindi tutta la documentazione da capo, perché questo Consiglio di Stato si dovrebbe occupare di dire perché il TAR ha rifiutato, con quale motivazione è giusto che il TAR... Però siamo, questo è dal mio punto di vista personale, siamo sempre nella dimensione delle richieste da parte di organi che comunque hanno sempre la possibilità di rifiutare un progetto oppure di accoglierlo a seconda della legge, diciamo, ma va bene, ok, comunque sicuramente attraverso un concetto che ho in questo momento, l'economia di quel tipo è fondamentale e i soldi ce ne sono tanti. Io dal mio punto di vista, diciamo, se il comitato fino a quello che succede oggi in Mugello è questo, se il comitato si è occupato ai suoi tempi di trovare finanziamenti attraverso banchine informative e via dicendo, raccolte fondi, di sostenere il ricorso al TAR, i primi due ricorsi Italia Nostra e CAI, se l'ha sostenuto anche trovando dei documenti e via dicendo, e quindi passando alle associazioni ambientaliste che si occupassero quindi poi di portarle in sede di tribunale amministrativo, in questo momento il comitato non si occuperà più di questa cosa qui. Cioè, okay. Nel senso, è benissimo che ci sia il CAI Italia Nostra e fanno ricorso, benissimo che ci sia il Comune di San Gaudenzio, non è il ruolo del comitato.
Diciamo che la scarsa fiducia si è esaurita.
La scarsa fiducia si è esaurita e soprattutto non possiamo finalizzare, se vogliamo, l'interesse della lotta nell'aspettativa e nell'attesa di un consenso, un diniego da parte di un tribunale, perché alla fine bene se succede, ma il problema è che chiaramente crea delle false aspettative, cioè adesso finalizza tante energie, indirizza tante energie verso una soluzione e se poi non arriva rimaniamo tutti così a bocca aperta e forse non abbiamo creato le premesse per una lotta un pochino più incisiva, che non riguarda chiaramente a quel punto solamente il discorso delle paleoliche, riguarda il discorso del territorio, ci coinvolge tutti anche come agricoltori, come abitanti, ci coinvolge come possibili comunità. Esistono le comunità in Mugello, possono costruirsi, a che punto sono, si fanno delle domande. L'interesse poi è quello, stiamo parlando. In questi giorni stanno uscendo degli articoli sul fatto che il Mugello avrebbe bisogno di una bretella autostradale. Cioè, nel senso, siamo veramente di nuovo, sono richieste degli anni 90 e poi siamo bloccati, però siamo di nuovo in corsa perché il Mugello possa diventare ancora oggi di più, ma lo sappiamo, cioè è la tendenza generalizzata, è sempre esistita, oggi moltissimi territori che erano stati abbandonati da un occhio industriale, invece con un sistema economico che si sta riprendendo, qualunque territorio diventare un territorio da colonizzare.
Certo, dobbiamo continuare a espanderci, quindi toccheremo anche i territori prima tutto. Scagati da tutti.
Sì, prima gli scagati e finalmente non erano così, perché Mugello non era un territorio industriale, non siamo a Pistoia,
non erano appetibili.
Oggi diciamo ci sono decisamente dei soldi. Questa funzione industriale di costruzione, di costruttori, di cementisti, poi sono aumentati i prezzi sul ferro, insomma tutto è bello, tutto è buono, si fa soldi a man basta, ci sa anche la nuova ideologia della green economy, del fatto che se le macchine stanno in fila consumano, se danno a tutto fuoco consumano poco, e quindi insomma alla fine c'è anche questa vita qui di autostrade. Quindi diciamo, bisogna discutere, il comitato si deve occupare di riprendere in mano la lotta laddove si può, cercando di fare un po' di rete. Lo scopo di un comitato alla fine è individuare una lotta, se vogliamo, vincere una battaglia, ma farlo creando più rete possibile attraverso anche soggetti diversi che si trovano sul territorio e che potrebbero trovarsi a disagio. Ci sono dei soggetti che ad oggi sicuramente non sanno che saranno, come dire, assorbiti dal disagio di questo impianto, e sono quelli che verranno attraversati dai grandi camion che passeranno per le statali o che ne so io, o quelli che si vedranno passare questi camion nelle città, nelle città, nei paesi musellani, quelli che oggi pensano che non è un loro problema e poi invece si vedranno qualche piccolo disastro in fase di costruzione, non dico alla fine. Quindi questi personaggi sicuramente si troveranno domani a alzare il capo, a dire ma io non me l'aspettavo, ecco, bravo Bischero, comunque sia siamo pronti a raccontarti come stanno andando le cose, comunque sia ci siamo e vediamo un pochino in quel momento fino a che punto possiamo metterci di traverso a questo progetto. Ogni momento il progetto creerà distruzione, chiaramente all'inizio sarà di un tipo e al termine sarà enorme. Diciamo, in qualunque momento possiamo riuscire a fermare questo progetto e ci prenderemo i piccoli danni che hanno fatto finora, fino a quel momento, ma riusciremo a evitarne degli altri molto più importanti e molto più terribili.
Si prospetta un futuro idilliaco, insomma.
Poi non lo so, queste sette palle non hanno finito di presentare questo progetto, che stanno già presentando un altro progetto sopra la tuta di sempre di impianti eolici. Noi sappiamo benissimo che, e lo abbiamo sempre detto, questa è una delle zone complicate per fare, diciamo, un impianto eolico industriale sui Trinali, e riuscire a farlo vuol dire aprire le porte a colonizzare tutto il Trinale, e sono le prime sette pale eoliche che vorrebbero mettere. Piano piano stanno riportando in auge anche i vecchi progetti bocciati, che sono quelli più vicini al rispetto a questo progetto verso est, quindi più vicino al Parco Nazionale Corrente Trinesi, poi c'è quello sulla Futa e più a ovest, e lentamente ne stanno presentando degli altri.
Quindi siete un bellissimo progetto pilota.
Siamo un bellissimo progetto pilota, penso proprio di sì, ecco, penso proprio sia in questa maniera, sì. Quindi riuscire a quindi dalla parte siamo un bellissimo progetto pilota, dall'altra riuscire a fermare un progetto diventa anche forse una battaglia pilota. Potrebbe esserlo, vediamo un po'.
Lo speriamo.
Lo speriamo.
Ma quindi scusami, nella pratica ci sono già delle iniziative che il comitato sta mettendo in campo? Vi state già pensando a qualcosa o ancora vi state riorganizzando?
Stiamo pensando a delle cose, ma principalmente ci stiamo riorganizzando. Stiamo cercando di riorganizzare un po' la funzione del comitato e come riuscire a ricollegarci con altre situazioni che esistono già sul territorio e capire come si può cercare di intrecciarsi un po' di più. Quindi non dico moltissimo su questo. Poi abbiamo delle idee di progetti, di iniziative che arriveranno a primavera, ma insomma per il momento sospendo, poi lentamente quando le idee saranno un po' più chiare, un po' più definite, un po' più dettagliate, riusciremo a esprimerci meglio
e noi ci aggiorneremo. Intanto sicuramente ti invitiamo i primi di marzo alla conferenza contadina che si terrà a Roma, che appunto vuole essere uno spazio di convergenza anche con tutti i movimenti ecologisti che si occupano di ambiente, o come può essere appunto il comitato del no eolico. Quindi poi se vuoi vatti a vedere sul sito, che è sul no blog, cambiare il campo, e questa conferenza di 3 giorni si terrà a Roma, di cui abbiamo parlato prima nella puntata.
Bene,
ti saluto, ti auguro un buon lavoro nella vigna e noi sicuramente ci aggiorniamo prestissimo.
Ci vediamo anche,
ci suppongo. Vediamo. Forse, chi lo sa.
Forse. Va bene,
va
dai,
bene,
okay.
grazie mille Marzio.
Ciao, buona giornata, buona serata a tutto. Ciao, ciao, ciao.
E quindi siamo giunti al termine di questa felicissima, entusiasmante, scoppiettante, bellissima, non riesco a trovare più altri aggettivi, puntata.
Meravigliosa, mirabolante, incredibile, fantasmagorica.
Esatto, supercalifragilistia e spiralitosa. E adesso quindi vi vorremmo lasciare con un altro super pezzo come tutti quelli di questa puntata, ricco di contenuti, ascoltatelo bene. Vogliamo ringraziare due nostri amici che sono Pugge e Emi per aver scritto, cantato questo pezzo anni e anni or sono, e vi lasciamo quindi, ci vediamo tra 2 settimane, vi lasciamo con questa canzone che si chiama Vivere Country Road.
A presto!
Yo, yo! Garbin Ruzio. Siamo
gente di campagna, la strada ci sembra brutta, niente asfalto, solo buche, la mia panda l'ho distrutta. Torni a casa a notte, guidato dalle stelle, a fare la luce, qui ci abbiamo solo quelle. Con una sonda autentica in serata raccattata, ed occhi ai pochi di blocco, la patente va salvata. Così noi ci si infila per le strade da campagna, appena sei nel buio la faunistica accompagna. Istrici fagiani, lepre e caprioli, persino l'altra sera dei cinghiali coi figlioli. Viaggio nella notte con sensazioni mistiche, devi stare attento a non metter sotto un istrice. Istrici fagiani, lepre e caprioli, persino l'altra sera dei cinghiali coi figlioli. Viaggio nella notte con sensazioni mistiche, devi stare attento a non metter sotto un istrice. Certo il battimento, ma infine son contento di questa strada rustica, adesso un milamento. Me la gusta al massimo, apprezzo ogni stagione, anche se ho spaccato semiasse e frizione. Se te esci con una tipa e tu ci vuoi provare, in tu the wild hai massimo un capriola da passare. La si emoziona tutta, la fa gli occhini dorci, portala di corsa sopra il bosco di Baronci. Mi crocio per la strada col solito imbecille, tra i vetro io lo guardo e la mi vena fa scintille. Ma poi mi guardo indietro, mi becco un bel tramonto, o passa imbecille perché se scendo ti smonto. A noi ci garbi il rustico e piglia troppo bene, vedessi che delirio quando piove o c'è la neve. Parcato sul divano, davanti al caminetto, se serve il primo piano, c'ho il sudoka e il gabinetto. Tangente di campagna, noi la strada ci sa brutta, niente asfalto, solo buche, la mi panda l'ho distrutta. Tangente di campagna, noi la strada ci sa brutta, niente asfalto, solo buche, la mi panda l'ho distrutta. Tangente di campagna, noi la strada ci sa brutta, niente asfalto, solo buche, la mi panda l'ho distrutta.